Buongiorno, benvenuti. Grazie, benvenuti al Microsoft Innovation Campus. Sono Marco Agnoli e potete anche iniziare a seguirmi su Twitter se volete. E grazie di essere venuti. Oggi passeremo una mezza giornata, spero molto divertente, perché parleremo di sviluppo su giochi per Windows 8. Abbiamo un sacco di ospiti e abbiamo un sacco di giochi da farvi vedere. Spero vi sia anche piaciuto questo video introduttivo e oggi passeremo mezza giornata, inizieremo a vedere un po' le novità legate appunto a Windows 8 e a come si sviluppano giochi per Windows 8. Lo faremo con una serie di ospiti. Il primo che voglio presentare in realtà non è un ospite, ma come me è una persona di Microsoft e quindi un po' il padrone di casa oggi, ed è Gabriele Castellani. Vi invito a fare un bel applauso per Gabriele.
Grazie, grazie a tutti.
Ciao Gabriele, Marco, grazie. Benvenuto.
Stavo pensando che mi davi dell'ospite.
No, bentornato. Gabriele torna a fare un po' di eventi qui con noi, qualche mese si è impegnato su altri aspetti, ma adesso insomma si è tornato tra di noi.
Sì, assolutamente.
Di che cosa parliamo oggi?
Allora, di che cosa parliamo?
Racconto io, muovo io, non ti preoccupare.
Se mi giri la slide, presentiamo l'agenda. Allora, iniziamo con una keynote di cui avremo un ospite straniero, di cui ancora adesso non vi svelo molto. E subito dopo inizierà Lorenzo. Lorenzo vi racconterà come sviluppare giochi su Windows 8, quali sono le tecnologie che si possono usare, soprattutto cosa bisogna stare attenti quando si inizia a sviluppare giochi, tutti i segreti e i trucchi per iniziare a sviluppare un gioco di successo. Dopo di lui ci sarà un piccolo break, poi avremo invece Mario. Mario lavora, è sempre nel team degli Evangelist, lavora molto con le startup e quindi vi presenta una startup che sta facendo il porting del proprio gioco dal web a Windows 8. Dopo questa sessione avremo un altro caso reale di un'altra azienda che posso definire startup e insieme a Dan vi racconteranno come convertire un gioco di XNA da Windows Phone a Windows 8. Il gioco è già sullo store, per cui avrete modo anche di provarlo, e vi spiegheranno tutti i trucchi e cosa stare attenti per fare un gioco che gira su tutte e due le piattaforme, o per fare una conversione, o semplicemente per fare un gioco nuovo su Windows 8. L'ultima sessione sarà in collaborazione con Intel, dove invece vi faremo vedere un po' di hardware. Quindi cosa sta pensando Intel, quali sono le novità che ci possiamo aspettare dall'hardware Intel, dai nuovi Ultrabook, eccetera, eccetera. E dopodiché avremo un cocktail.
Sì, e nel frattempo, durante queste sessioni, anzi al termine delle sessioni, avremo anche qualche sorpresa per voi che siete voluti venire qui al nostro Innovation Campus. Salutiamo anche gli amici che magari ci stanno vedendo registrati e che oggi non sono potuti venire qui e che da casa, magari di sera o in un giorno qualunque, si vogliono rivedere anche questo evento. Io direi che siamo pronti per presentare
mi metto in postazione.
Perfetto.
Lascio il palco.
Perfetto. Direi che, già che ci sei in postazione, mi mandi la slide successiva, perché voglio presentarvi il nostro primo ospite, è Joe Wilson. Joe Wilson è responsabile a livello europeo in Microsoft della divisione che si occupa degli sviluppatori ed è il nostro primo ospite, al quale chiediamo di raccontarci un pochettino che cosa pensa Microsoft in generale di questo momento, diciamo, storico nel mondo dell'informatica. Ci apprestiamo noi a lanciare una serie di prodotti, ma tutta una serie di nuove tecnologie sono arrivate a rivoluzionare un po' il mondo dell'IT, tra cui anche nostre tecnologie. Per cui io invito sul palco Joe Wilson, che vedo che è fermo lì. Joe, would you like?
Oh, in English, okay.
Would you like to join us?
I would be happy to join. Yes.
Yeah. Okay. Un applauso anche per Joe Wilson. Ah.
So you introduced me, yeah?
Yeah, I introduced you in English.
No, he introduced me. I have no idea what he said about me. Was it good or was it? It's okay. Okay.
So I did my job.
Thank you.
Now it's your turn.
Yes, it is my turn. Thank you, Marco. This morning, a little bit earlier today, I was on the telephone with, it was an interview, with a newspaper. You may see it come out in a couple of days. It's a pretty big newspaper. And they were asking me questions. By the way, I know I'm speaking English. English is okay? Okay, thanks. I just want to know, so not too fast. And they asked me a question. So they said, you know, we're in this revolution. Their words, not mine. Revolution in terms of what's happening with computing. Tablets, mobile, whatever you guys might do. And he asked me, he said, do you think that the developers play an important role here or not? And I kind of stopped and I went, wow, he's kind of stupid, right? I mean, to ask that question, it's a bit of a stupid question. If you stop and think about it. And it's not him, it's not in the industry, but to understand how things get made and what happens. And so my answer to him was, the developers are the rock stars of this generation. I mean, this is what will happen. Every experience that we're going to have, the things that we think about, I don't care who makes the device, what happens from today, it all gets created by someone who knows how to make it, not just someone who thinks about it. So the developers become the reason that we get to go do these things. So that was my morning. And my afternoon is to come talk to you about something called the power of technology. The easiest words ever, right? Any presentation could be named the power of technology. But what you see behind me is not a PowerPoint. It's actually an HTML5 app running in a browser. And I'll walk through it like a presentation today because it's doing a really good job controlling the videos. As you can see, there's also an editor. If somebody wanted to change it, they could. And I'm going to walk through some ideas, right? I'm not going to start off with the Microsoft pitch. There's plenty of other people who will do the Microsoft pitch. I want to talk a little bit about where we are in history around technology and a little bit of, at least towards the end, I'll get into the Microsoft stuff and talk about where we're going and a little bit of what our vision is to sort of make things different. By now, everybody in this room, at least, because you do what you do, have seen Windows 8, you know those types of things. And you know every PowerPoint we make looks like we're trying to remake Windows 8 on the screen every time. It's okay. At least we have a design style now, right? But I'm going to take you through this. 30 minutes, 35 minutes, I don't know, something like that. And my promise is I'll make it interesting. That's my promise. That's a big thing for a guy on a stage to say, because you could all 35 minutes from now say that was a big waste of time. And unless you tell me, I'll never know. But first, I have to take a picture because my wife is coming in this afternoon to stay the weekend in Milan, and she always asks me these questions. What do you do for your job? So I thought maybe I could prove that I actually worked. You know, I get to put on my fancy shirt and go out and talk to people, and we'll come in and we'll have a weekend in Milan. And I say, see this crowd? I had to make them happy all day. That was my job. So that's what I tried to do. So let's go. Let's start with this thing called the power of technology. You tell me what you think. I know we have viewers online, and both today and whatever day you decide to watch it. So we'll take it from there. And you know I'm an important guy because I have my own personal clicker on the presentation. Isn't she beautiful? This is the best I could do. You know, sort of thing. Okay. But very youthful looking, don't you think?
Yeah, very youthful.
Yeah, so all right, we'll take it from here. Marco, if you get us started, and we'll go.
Okay.
So one of the cool things about the intro, now sometimes if I'm talking to the consumer audience, I can't tell all this stuff, but the cool thing about the intro, all the digitized human stuff you see is actually motion capture off of a Kinect, and then they just wrapped it, you know, they wrapped it to make it look that way, so little geek inputs along the way that we can enjoy. Okay, so we keep going, and we start off with this idea, you know, we start to talk about technology or the power of it, and we have to start with a pretty important statistic. Who the hell are we talking about? Are we talking about all the people in the world? Are we talking maybe a little about the audience that I talked about a minute ago? So if we look across, we just kind of go in a big picture. We take all the people in the world, 7 billion of them, and we bring that down to a smaller group for a minute. So the things that we enjoy from computing and technology, those things, come from the people in the IT industry, right? that the people in the IT industry, which is not the whole world, it's a fraction of the whole world. But even more importantly, go ahead, they come from a very special group of people, right? These guys, you know, in the blue. So they're really, everything that we want, every new phone, every new tablet, PC, you know, giant screen TV, engineering change, everything that's gonna happen comes from these guys, right? And everybody sometimes forgets that. They go to the store and they pick out a, you know, a phone and they walk away with it, but they don't realize that you don't have that unless you have these people. So that's who we're talking about today, and that's the industry we're talking about today, just to put a really fine point on it. So go ahead. So that's who I'm talking about. But let's go through a little question and answer in the beginning. We'll make this interactive. And let's see if we can get, you know, some very easy questions, and let's see if you guys know the answers to some of these, all right? So did you know? So the first question, easy, I promise, very easy. Everybody knows this game? Every single minute, remember, we're talking about this apps business now. Every single minute, how many Angry Birds are flung? Better yet, maybe if I told you 5 years ago, I'm gonna make a game and I'm gonna throw birds at pigs. What do you think? What would you say, right? So how many? What's your guess? Give me a number. This is the interactive part, right? So I say something, you say something. Give me a number. Just guess.
1 million.
1 million, he says. What do you think? It's too much. So, every minute, you know, oh, 30 million. You know, it's that much. That's how big this thing is. Little company out of Finland. Suddenly, I think they make more money in selling the rights to the pictures now than they do even off the game. Okay, next one. This is, we get into a little bit of sort of things from around the world. Percentage of the world's population, a little hard to read, that are mobile subscribers. You know, we all talk about computing, and computing crosses all devices now. So the phone is just as important as anything else. So what percentage of the world has a phone? Whole world, all the way through Africa, the remotest parts of, you know, of the jungle. What? 16%, 15%, anyone else? 85, somebody just wants to be controversial, that's great. Any other guesses? Turns out, 85 is a whole lot closer than what you might think. So even in places where you don't have a house, you have a phone. You have a mobile phone, and that's true, very true. I lived in India for some time, and I saw people who lived in shacks beside the street in the morning, checked them, you know, smartphone in their hands, because that's how it works. Okay. All right, this one is our industry, right? So this should be easy. This should be easy. So you have regular downtime, and you have cloud downtime. The point being, obviously, the cloud's good. But what do you think the answer is? Zero? Hopeful, aren't we? Yes, that's a wonderful wish. Thanks for being optimistic. That's good. Anyone else guesses?
Half an hour.
Half an hour? Yeah, it'd be great. Well, not quite half an hour. And that doesn't matter who's running it. Doesn't matter if it's us or somebody else. So the reality of cloud is it's fantastic. It has wonderful capabilities. It's still not zero. Right? And that's part of the industry we're in. All right? Keep going. There are 7 billion people on the planet. What percentage are on the internet? You guys have all, I mean, I know you read this stuff in the papers, right? 13? 13%. Anybody else? 50. And now you're like, what'd he say? Yeah, twice, but whatever. We had 13, we have 50. Anybody? Seven, single digits. Okay. Actually, remember all those smartphones? All those phones? Okay, to be fair, 77% of the world who has a phone doesn't have a smartphone, but there's a lot of even old-style phones that are connected now and do a lot of things. So that's an incredible number, right? There are more people connected to the internet, just to give you a statistic, than there are in school at any given time. Only 20% of the world's population is in education, from elementary school through university. So there are more people on the internet than are in school. Okay, next. Okay, our friends at Facebook. If they were a country, what number country would they be? Where would they rank in the world? What? I know, I think maybe the numbers changed since I created this presentation. After yesterday's announcement, I think is not fair, actually. No, I think it's the same. I think it'll be the same. Let's see. First, okay, come on. You never heard of a little place called China, right? More than a billion? Yeah, he's somebody. Oh, yeah. I think there's a lot of Chinese out there. Okay. Third would be the third largest country in the world, and probably the most diverse of all the countries that we have. But it tells you the power of what happens. I put this up here not because, you know, it's funny and all that, but what you create. Facebook created by Zuckerberg and whomever else. I don't know if you believe the movie or not, but in the end, you know, somebody had an idea and they made it real. And now what is it? It's the third largest country in the world. So that's the power of what it is that we're playing around with in here. That's the capabilities of what we have at our fingertips when we set out to code, you know, every single day. Let's keep going. Last one for the Q&A. Apps. How many will there be a few years from now? 30 billions. Okay? Anyone else? You think you have too many choices now. 30 billion. I wonder what that app store looks like then, right? So not quite 30, but a little more. What the hell will you do with that? You're like, oh, I'm gonna go to the store today and pick out a, oh no, no, no. Just give me a book. It's too, you know. Too. So hopefully discoverability and search is really, really good when we get to that number. So just some ideas to get you to think about the size of what we have at our fingertips when we start to think through this idea of technology. Because we're all in the same industry. I don't care what platform you're on, what you like to make, what games you play. It's the same industry. It's the same thing that we're working on. So let's keep going. So that takes me into a little bit about the industry, right? And I want to take a little walk down memory lane. So how do we get here? How do we end up where we are today, where in a few years, 98 billion apps will be in the world? It's okay. So anybody remember these? Yeah? I got enough young people in the room like, what the hell is that? What is that? Is that something you put in a library book? Or what would you do with that thing? Yeah, I know. You guys are like, I've heard of that, but what would you ever use it? Punch cards. Anybody remember? Anybody used punch cards? I don't mean to age anyone. Oh, really? Surprisingly. Was that like a nostalgic event? You went to like a punch card party or something? What was that? You know, real-time computing? This was a fascinating to think that we had to get the machines to think through paper, right? It makes me think of, you know, those musical machines that you put like cards in and they play notes. But that's how we had to start. And then we kept going, and eventually, you know, we got to these really portable type of machines. Oh, but wait, personal computers. The world's first personal wall, personal room. You could have your own personal room, right, with a chair and a computer that would cover the entire room. They used to measure computers with numbers of buildings, right, and tape. But that's how we ended up doing what we're doing. So we can't forget this stuff. So keep going, and then suddenly, you know, somewhere along the lines, we saw something that looked a little like this, and we started to, at least some of us went, okay, maybe I can do something with that, you know. I learned to type, and okay, there's something on the screen. But then maybe it starts to look a little more normal. It gets more towards what we think about today. I saw a number of different types of laptops in the room, and you know, this one still looks pretty dated to me, but at least it makes sense when you look at it, and it doesn't take up a whole room. So how do we get here? We took a journey through the evolution of technology to find our way to what we're trying to do today. But that becomes an important piece. Another type of computer, if you will. People don't stop and think that, but of course it is. Of course it is. And what's happening to us? So here's where it gets interesting. What's happening to us? Now we have devices, right? Again, I don't care what device it is. We have these things that can happen. We can bring apps into this world of these types of devices. We can do certain things on a desktop, but still our TVs, they're not quite the same. They're sort of consoles, and unless I want to plug a PC or something into it, you know, we're not seeing a little bit of the new media sort of starting to happen. But this is a journey that we're on. And I think this is still kind of a broken scene for me anyway. And if you keep going, then we get into this idea, which is very controversial. And I've presented this several times, and I've done, you know, a certain number of talks on this, on the concept of apps versus applications. And I'll talk to some sort of senior computer science professors, and they'll say, Shut up. It's the same thing. What are you talking about? An application, you know, the word apps is just a short form of application. And I'd say, no. That's not the case. An app goes in my pocket, you know, like I can put it on a thing, put it in my pocket. An application, I need to sit down at it and do something with it. And they look at me, they're like, I don't understand what you mean. But I wouldn't want to really go through sort of, you know, video editing or serious photo editing on a phone. I wouldn't. But I certainly wouldn't want to just have to use my desktop computer every time I wanted to look at a map. I know we had to at one time, we no longer do. So there is a difference. And in our industry, there's an evolution. And on this morning, it was a revolution on the interview. It's a revolution that's happened. And one of the other questions that came up this morning was, he said, so this app thing's been going on a long time. Do you think it's starting to die down? And I said, I think it's the opposite. I think we're just at the beginning. I think there's far more that we can go do than what we've done so far. And the timing is just right to sort of break it through from here on out. So this idea of apps versus applications is very important. Because if you think only in this world, you certainly miss this one. And if you think only in this world, you're actually missing an entire number of devices and channels that you can play with. So it gets bigger from here. Right? So what are we doing now? So we're starting to do some things to bring this together. I'm not just Microsoft, but everyone. So maybe I can share a photo. You can click. Or maybe I'm moving music around. Maybe. But wouldn't it be cool if we could start to take the whole experience with us? Wouldn't that be something that really becomes a breakthrough? So if I could start somewhere, and through obviously the power of the cloud and the operating system and whatever other magic you want to apply, I could take with me whatever my experience is. And yes, I'm starting with the Microsoft pitch now, in case you didn't pick up on that. This becomes a really different way to think about computing, in a very different way. When we talk about Windows 8, and we tell you we think it's going to change computing, and you look at us and go, yeah, this is what we're talking about. This is where we're going. And we've actually got the ability to do that. And if you thought about Microsoft, you know, maybe the same way you thought about Microsoft a couple of years ago, 2 years ago, 5 years ago, I think you should think about us very differently than you did then. Keep going. It's good. Things have changed in the last 4 or 5 years for us, and the kind of the way we look at things and the products that we make and the way that we approach the industry. Really, really, really different. I mean, if you asked me, I've been in Microsoft 7 or 8 years. My career before that was a startup guy. I started 5 different companies. I'm by nature sort of a serial entrepreneur. And when I joined Microsoft, I think the idea of joining was, hey, how does a big company think? How do they work? Take a few of those ideas, go back and start another company again. And I'll tell you today, I'm far more excited about what happens next than the day I joined. So it's a pretty cool time to be in the company. And I think I'd also say, when you look at those types of things and you look at where it is we're going, there's a vision. There's a distinct point of view. You can agree with it, you can disagree with it. That is, it's up to you. But we have a point of view on where the industry should go and what we can contribute to it now. And I'm going to take you into the next part, which I think probably for the first time, you know, we've done a really good job in our history of telling you about everything that we do individually. Go look at this product, go look at that product, go look at that product. We don't do such a good job of sort of bringing the whole story together. So behind me you see Windows, you know, at least in video format. And the idea is that Windows for us is a base, and it's a channel, and it's an opportunity to do things we've never done before. Of course, the Surface device is there as an example of what we think is some of the best use of Windows. So that becomes, starting with our company, if you want to look at us going forward, there's a giant thing called Windows. That's a thing that we can put things through. Games, apps, experiences, consumer, commercial, business, whatever. Giant opportunity to sort of put, you know, a channel to utilize. So that becomes a huge part of who we are. But there's more, of course. There's also this little thing called Windows Phone that you guys know. And no, I know it's not the number one phone in the market. I know that. But I also know that it has some pretty cool stuff that nobody else has. And it also shares a code base with that first thing that you saw. And there's opportunities, especially if you're a developer and you have a limited amount of time, to do some amazing things. In the world today, there are probably 600 to almost 7, not quite 700 million devices that use Windows, primarily Windows 7. I know XP is big, but I'm focusing on the ones that are connected. So that is the largest single developer opportunity in the history of the industry. And I know, and every one of them doesn't carry Windows 8 yet. I know the numbers, but this is the road that we're on. So if there was ever a chance to do something big, Windows 8 represents that chance. The phone is pulled straight in with that, because what we do with Windows 8 and what we do with the phone, we can bring parts of that together. So we have to grow them both, that's our job, but we also need obviously the help of all of you on what goes on there, because the experience has to be something unique. That takes us past the phone and into, you know, the cloud, right? So you've got devices that you can take the experience out with, and you have something that can connect the experiences on the back end. So obviously Azure is a big bet for us, a really big bet. I don't know if you've ever decided to open your own data center, but that's pretty expensive. And so to have something this size is a giant investment, and we take it immensely seriously. You probably, hopefully all know that by now. But that represents something unlike what, you know, anyone else can do. I know there are people who have a cloud. I know there are people who have devices. There's a reason that we're doing them all, because that provides us a chance to connect the dots across the whole thing. So cloud is important, obviously. Next. Sometimes we forget that having all these things is not enough, but managing them becomes pretty important. This happens to be the, you know, example of System Center or Windows Server. So for us, I've got places to deliver an experience. I've got a way to connect the experience together on the back end using the cloud. If I'm in a small business or if I'm in a corporation of some sort, I have a way to manage that experience. So that becomes quite important. But sometimes even more important than just managing it is really having the ability to create it. So developer tools, you know, Visual Studio is also incredibly important to us. And I know there's Office, and I know there's Visio, and everything else that we do as a company. But I'm just giving you the real platform conversation here. So you know a little bit of why we do what we do and where we think it's going. So I can have experiences, I can connect the dots with them, I can manage those, and I can actually have a way to create those that's tuned to what it is I'm trying to do. So those become the basics of how we think about, you know, what we do as we keep going forward. And then, of course, last but not least, there's a couple of more things worth talking about. And I'll pause on this one for just a second, because I think we've just begun to see what people can do with Kinect. Kinect, everybody knows it's a statistic. It's one of the, you know, fastest selling consumer devices of all time. More interesting is what's happening with it now. The SDK is out there, and we're seeing breakthroughs in the medical industry. One of the most interesting ones, I saw a demonstration at a hospital where a surgeon walked into the operating room. You know, they're all sterile, right? They can't touch a thing. Stopped, looked across the room, and turned on the lights, directed the light onto the exact part of the patient, and went to work. And when he had a problem, he set up and he moved the light. You know, so he was able to use a Kinect interface to do that. Really amazing stuff. The second part in the medical industry was someone trying to do rehabilitation. So they had an injury to their leg, and they had to do a certain type of motion over and over to make it better. And the Kinect, you know, that's easy for a Kinect. So suddenly there were these things. All these things. This particular one you see is a robot, right? This guy's developed a robot and it's using the Kinect the other way. It's searching the environment and responding to the environment rather than thinking of it as a receiver. It's almost more like it's an input device, but it's working differently. So we're just starting to see what this technology can go. It's a pretty amazing thing that, you know, and it's going places we never expected. And that's happening because of the people that are using it. Next. And of course, we can't forget, for all of us, you know, if you write code, if you build apps, if you build things for a living, there's still this great frontier called the living room. There's still this opportunity to go into front of people who are sitting in front of their television, not just sitting on a tablet, but in through the television. And so for us, as we go further with what our plans are, you're going to see this opening up to you even more as well. So there's going to be a chance to think about, what do I do here inside the living room? So I don't think I used too much of the time, probably a good amount of time, I hope, just to kind of bring it all down and stop. I walked you through, you know, we had some Q&A, some of the answers you knew, some of them you didn't, some of them you guessed really well at. Thank you for interacting with me. Sometimes people do, some people don't. We kind of got our way into the history, so we understood a little bit things you already knew, but sometimes it's good to kind of walk back. And then I tried to walk you a little bit through where we're going and certainly give you some visual cues on things that are different about us now as you go forward, and you're going to have the rest of your day to talk about. And then finishing off with how do we bring it all together. And then, so that's what I wanted to bring in these 25 or 30 minutes. I hope it was useful for you. I thought it was more interesting. Most of you were looking at me, not too many email or people sleeping. So that's a good sign if you're the presenter. When people are not sleeping, that's a very good sign. So I'll leave it at that. And I'll say, you know, I'll just say thank you.
Thank you very much, Joe. Thank you very much.
I want to shake your hand, but I need the water.
Maybe next time. Maybe next time you will have a better clicker than myself.
Well, you know, the skills were good.
Good, good, good.
Was it? But when I had the look, you know.
Thank you very much.
Thank you very much.
Io ringrazio Joe. Adesso chiamerei ancora Gabriele, no? Gabriele, andiamo avanti nella nostra presentazione. Torniamo all'italiano e magari adesso ci puoi iniziare a raccontare qualcosina di più legato proprio allo sviluppo di giochi.
Sì,
su Windows.
Partiamo dalla base, che sì. È Windows, come ha detto Joe, e partiamo da appunto l'interfaccia e il sistema operativo in genere, che come molti di voi ormai sanno è stato proprio pensato per il touch, ma per il touch e per il mouse e la tastiera, in modo che non ci siano compromessi nell'utilizzo di Windows, sia quando lo usate su un'interfaccia touch, come un tablet, ma come anche un monitor touch, come ormai stanno già iniziando a uscire e dopo il lancio ne usciranno sempre di più, o con un PC, mouse e tastiera, una operatività più tradizionale. Allo stesso modo Windows 8 è stato pensato anche partendo dai chipset fino all'architettura del sistema operativo e del touch per espandersi su quanti più formati possibili di PC. Come vedete lì in alto a sinistra, Windows supporterà e supporta, ormai siamo proprio vicini al lancio, per cui possiamo forse iniziare a usare anche il presente, tantissimi formati di PC, dal tablet al desktop, l'all-in-one, la televisione, qualsiasi cosa abbia uno schermo, alla fine può montare Windows e può sfruttare la stessa user experience e la stessa interfaccia che adesso non lo è, ma piano piano diventerà familiare a tutti gli utenti. E quando parlavo di mouse e di touch, se voi avete iniziato un po' a giocare con Windows 8 e a utilizzarlo, vi rendete conto che le gesture fatte col mouse sono diverse da quelle fatte col touch, proprio perché il tipo di utilizzo è generalmente diverso. E abbiamo fatto numerosissimi studi di ricerca, di interazione uomo-macchina, ricerche, proprio per ottimizzare tutti questi punti, perché sono una sfida. Nessuno prima di noi ha fatto un sistema operativo che può girare sia touch che non touch. Ogni device Windows 8 avrà al suo interno uno store. Uno store dove si possono pubblicare applicazioni, nel caso specifico di oggi giochi. Mi metto a favore di telecamera, sì. Che mi sono accorto che davo le spalle alla telecamera. Nel caso specifico di oggi giochi, e come diceva Joe, abbiamo adesso un ecosistema su Windows 7 di 700 milioni di PC circa, Il nostro compito sarà quello di trasformarli tutti in Windows 8 e di dare a voi un'opportunità grandissima di monetizzazione e di successo in generale per i vostri giochi. È chiaro che per sviluppare un gioco per lo store richiede dei requisiti specifici, tipo non avere dipendenze con le applicazioni del desktop, e quindi è una cosa che ci ha fatto reingegnerizzare anche le tecnologie di sviluppo per due motivi. Uno è lo store, la seconda è l'interfaccia touch. Un'interfaccia touch che è progettata per essere touch ha bisogno di tempi di risposta che siano istantanei. Le piattaforme di sviluppo classiche non tenevano conto di questo effetto, ma quando do un tablet a qualcuno la prima cosa che fa è vedere quanto va veloce, come risponde al touch, quanto deve aspettare. Tutti fanno questa prova qua. Perché è noioso quando tocchi una cosa e non fa quello che...
Non reagisce.
Non reagisce, esatto. È un po' come spingere un oggetto e non si muove, certo. Ti sembra un certo. Fallimento. Quindi abbiamo, sfruttando la base di tutte le tecnologie che avevamo già dentro Windows, riarchitettato un ambiente di sviluppo basato su una parte fondamentale che si chiama Windows Runtime, che sono le API di base del sistema operativo, e sfruttando, anche qui abbiamo, come sempre, da sempre noi diamo la possibilità agli sviluppatori di scegliere il linguaggio di programmazione a seconda dei gusti, degli stili, eccetera, eccetera. E qui abbiamo, ci siamo concentrati su tre capisaldi. JavaScript, HTML5, per sfruttare e per dare la possibilità di sviluppare app native, performanti, a tutti gli sviluppatori web, fondamentalmente. C#, VB.NET, VB, per tutti i nostri tradizionali sviluppatori .NET, e C++ per tutti gli sviluppatori C++ che fanno cose specifiche, che richiedono performance, prestazione o accesso alla memoria. Ci sono tanti motivi per usare il C++, e quindi poi uno può scegliere. Tutto questo, tutto accelerato graficamente, quindi basandosi su DirectX, sia la parte di XAML, C# e C++ può sfruttare DirectX, ma anche la parte HTML5 e JavaScript sfrutta DirectX. Lì non vedete il quadratino che si allunga di DirectX, perché appunto da HTML5 non vado a basso livello, ma controllo DirectX.
Direi adesso, che però è il caso di farne vedere, magari.
Esatto, infatti, partiamo e andiamo a farli vedere.
Direi, aspetta che qua, ecco, è andato, vieni qua, olè,
vengo,
giriamo.
Qua, ci mettiamo postazione demo.
Tac, ci
abbiamo,
sei.
Qua un tablet.
Se ci, aspetta che non è ancora in proiezione, perfetto, eccoci qua. Questo sei tu.
Questo sono io.
Io direi, iniziamo a vedere, se tu sei d'accordo,
sì.
Iniziamo a far vedere un po' di giochi, di esempio,
sì.
E facciamoli vedere secondo lo schema che hai fatto vedere prima.
Esatto.
A seconda del linguaggio scelto, una o due tipologie di giochi.
Raggruppiamo appunto alcuni giochi per tecnologie in modo da farvi vedere le differenze di quello che si può realizzare.
Benissimo, iniziamo da JavaScript.
Iniziamo da JavaScript, e per iniziare da JavaScript bisogna iniziare da Internet Explorer.
Ok.
Perché poi la base è quella. Quindi ad esempio qui io lancio un sito web in Internet Explorer 10. Questo è un sito di Atari. Atari, in collaborazione con Internet Explorer, lo vedete anche dagli allestimenti, abbiamo fatto insieme il porting di alcuni giochi arcade, il restyling di alcuni giochi arcade su Internet Explorer. Quindi iniziamo a far vedere uno.
Dai.
Facciamo Asteroid. Ti piaceva Asteroid?
Asteroid. Che tra l'altro, mi spiace per quelli che ci seguono attraverso il filmato, c'è qua fuori, c'è una postazione di Atari, di quelle che si usavano una volta, sì, nelle sale giochi, dove è possibile giocare con i diversi giochi di Atari.
Alla pausa caffè, sfide.
Esatto.
Ok, io sono una frana, per cui perdo e mi arrendo. Però qua appunto con l'interfaccia touch potete giocare, e questo è un gioco scritto in Internet Explorer 10 HTML5. In realtà, siccome sfrutta HTML5, gira su tutti i browser, non gira soltanto su Internet Explorer 10. Però quello che abbiamo fatto noi è stiamo cercando di fare è proprio ottimizzare le prestazioni grafiche in modo che le applicazioni HTML abbiano performance paragonabili alle altre applicazioni. Ma non solo, con l'avvento del touch si è creata un po' una complicazione per gli sviluppatori. Tu spari?
Sì, vai, sì,
gioca,
vai,
gioca,
vai.
Mentre io. Si è creata un po' una complicazione per gli sviluppatori web, perché appunto bisognava gestire la tastiera, bisognava gestire il touch. Ecco, abbiamo lavorato negli ultimi due o tre anni tanto con il V3C, che è l'ente di standardizzazione, e abbiamo proposto proprio settimana scorsa, ed è stata accettata, una soluzione per ingegnerizzare un sistema di puntamento che è astratto e che quindi non è vincolato al touch o al mouse, ma il developer può sviluppare, si chiama pointers, questa specifica, può sviluppare intercettando dei pointers e poi a seconda del device vengono rimappati o sul touch o sul mouse. E questo è un approccio anche qua che tende a non distruggere quello che c'è già sul web, perché questa è la prima filosofia del web. V3C, quando fa le ratifiche dei nuovi standard, la prima cosa a cui pensa è a non creare incompatibilità col passato, perché se no ci troveremmo centinaia, migliaia di siti che non funzionano, ma ad estenderlo e dare la possibilità di usare gli input in maniera più semplice e meno complicata. E Internet Explorer 10 sfrutta questo. Ma è solo l'inizio, perché stiamo veramente investendo tanto su HTML e JavaScript, perché molti utenti, molti sviluppatori, esistono molti sviluppatori che programmano questo linguaggio e vogliamo aiutarli. Anche settimana scorsa Anders Heilsberg ha presentato l'anteprima di un suo nuovo concetto di un JavaScript tipizzato. Uno dei problemi del JavaScript e uno dei vantaggi
è che
è scarsamente tipizzato. È un vantaggio perché puoi fare delle cose incredibili, però è anche uno svantaggio perché quando fai tutto non tipizzato, se devi fare refactoring è veramente molto difficile. Ecco, Heilsberg, vi invito ad andare a guardare, ha creato una libreria JavaScript, quindi che gira su qualsiasi browser e si appoggia sulle specifiche HTML5, che in alcuni punti, se voi lo volete, vi consente di utilizzare un JavaScript tipizzato. È una cosa che fa un po' spaventa a dirla, però vi assicuro che, come al solito, lui è papà di Delphi, papà di C#, papà di Link, è un genio, secondo me uno dei più grandi geni che abbiamo in Microsoft. Vi invito a vedere il suo filmato, perché secondo me ne vale la pena, è veramente molto interessante il suo approccio, proprio perché non è invasivo, non è distruttivo di quello che c'è, ma si può affiancare alle applicazioni che ci sono. Quindi noi abbiamo preso Internet Explorer 10, l'abbiamo migliorato, dopodiché abbiamo preso l'engine e, per darvi la possibilità di fare applicazioni e giochi da mettere sullo store, l'abbiamo interfacciato con il Windows Runtime. Quindi all'interno delle applicazioni e dei giochi HTML5 e JavaScript voi potete chiamare tutte le API del Windows Runtime e quindi sfruttare l'integrazione col sistema operativo. Questa è una cosa opzionale, o che uno, se vuole sfruttare perché il suo gioco ha bisogno di alcune funzionalità, può integrare, se no può sviluppare HTML5 JavaScript. Per farvi vedere un gioco, questo è un gioco HTML5 JavaScript che è presente sullo store. Non è particolarmente famoso, ma al posto di farvi vedere il solito Cut the Rope, che ormai abbiamo fatto vedere un milione di volte, ho voluto cambiare. Cut the Rope è un altro esempio di gioco scritto in HTML5 JavaScript. Quindi qua io ho il mio, cos'è, un castoro, che corre e che deve prendere dei flamingo, come si traduce in italiano?
Non lo so, quando li vedo te lo dico.
Fenicotteri.
Ah, okay.
Scusate. E quindi adesso arriva il fenicottero e poi devi colpire per prendere il punto. È carino, funziona anche questo col mouse e con la tastiera. Se avessi due dita riuscirei a fare meglio. E comunque vedete che appunto anche qua le prestazioni sono assolutamente quello di un gioco platform normale. Se uno sa l'HTML5 non ha bisogno, per fare un gioco del genere, di andare a impararsi il C++, il risultato mi sembra ottimo.
Tant'è vero che abbiamo fatto vedere all'interno di uno dei nostri primi incontri una presentazione fatta da un nostro collega italiano ma che vive negli Stati Uniti, che si chiama Giorgio Sardo, che faceva vedere il codice di Cut the Rope, lo faceva vedere proprio preso as is, gira nel browser, preso, messo dentro Visual Studio, compilato e fatto girare as is dentro Windows 8 come se fosse un'applicazione Windows 8. Se non l'avete vista è una bella cosa da vedere, lo trovate registrato su Channel 9. Però tu adesso parlavi di performance e se uno invece poi ha bisogno di andare
se
forte.
Se uno ha bisogno di andare forte, C++, DirectX, quello è il massimo della velocità che si può ottenere, perché a quel punto si va a scrivere direttamente sul processore, sulla scheda grafica, eccetera, eccetera. E quindi quella è la tecnologia che serve. Serve anche per appoggiarci sopra dei framework, ma di questo magari ne parliamo solo dopo, perché esistono tanti engine scritti in C++ che si appoggiano su C++ per poi dare dei... programmazione di più alto livello, perché fare un gioco in C++ da zero si fa, ma è un po' impegnativo.
Certo, però ne parliamo tra poco.
Ne parliamo tra poco, esatto. E per farvi vedere un gioco in C++, ad esempio il Pinball è uno. E...
il Flipper, quello che era,
quello che era
il Flipper di una volta. No, questo sicuramente, a parte gli effetti grafici che adesso vediamo che sono di elevata qualità, poi dopo se ne può apprezzare anche la velocità, perché nel momento in cui adesso riusciremo a far vedere... Ok.
Aiuto. Skip.
Riusciamo a far vedere il gioco. Riusciamo?
Sì.
Eccoci qua. Si può apprezzare da un lato la fluidità, diciamo, delle immagini e la velocità con la quale poi dopo si può giocare e animare, e animare la scena.
Ma probabilmente concentrandosi anche in HTML5 JavaScript, qualcosa del genere si riusciva a fare, però esistono dei casi in cui non si riesce. E...
diciamo che la qualità di questo gioco è veramente elevata, anche diciamo paragonabile a quella poi dopo di device dedicati, di console dedicate, come qualità.
Un altro esempio è questo Dark Arcana, che adesso non lancio perché è un'avventura, per cui non rende molto fare la demo di un'avventura, sono un sacco di filmati all'inizio e poi inizia una storia di avventura.
Certo, però poi noi dobbiamo anche tenere conto di coloro che magari hanno sviluppato le proprie competenze nel tempo, con Silverlight magari, no? Perché con sono .NET. Sviluppatori con .NET, perché sono sviluppatori magari VB o C Sharp, e appunto io credo che uno dei vantaggi che offre la piattaforma di Windows 8 sia proprio quello di scegliere, quindi dare la possibilità anche a chi ha quel tipo di competenze di poter sviluppare dei giochi. Anche qui magari stavolta glieli faccio vedere io.
Vai.
Facciamo vedere due giochi italiani una volta, questo è un semplice Tetris, Stones Storm, sviluppato anche questo in riutilizzando competenze che sono appunto quelle degli sviluppatori C#, ops, ecco, intanto non lo facevo andare, C# utilizzando XAML, e vedete anche qui potete apprezzare diciamo la fluidità. È un gioco semplice questo, indubbiamente, però insomma è un gioco che comunque riesce a fare la sua bella figura, oppure un gioco altrettanto semplice e molto bello, perlomeno che mi ricorda la gioventù, l'impiccato, credo che alle elementari ne abbiamo fatto man bassa di giochi di questo tipo, no? Per potersi divertire, un gioco graficamente non, diciamo, molto semplice, però comunque che dà la possibilità di divertirsi e di fare, vediamo se riesco a beccare la parola, manco morto.
Non mi viene in mente, sto provando, ma qualcuno lo sa.
Querimonia non ci sarei mai arrivato. Querimonia non ci sarei mai arrivato. Vabbè, mi ha impiccato. Vabbè. Questo, a mio avviso, ancora una volta direi che il messaggio che
voglio... Adesso poi ce ne abbiamo un altro italiano da far vedere, ma lo facciamo vedere dopo.
Ah, ok, va bene. Quindi, secondo me, diciamo, quello che abbiamo fatto vedere, uno perché volevamo farvi vedere tre diverse possibilità, no? Per sviluppare, a seconda di quelle che sono le vostre competenze, di quello che è magari la scelta aziendale, se lavorate in un'azienda, o di quelle che sono le necessità in termini di performance. E questo, insomma, ce lo prendiamo come un vantaggio che possiamo offrire a voi, la possibilità di scegliere. Abbiamo parlato di linguaggi, prima Gio vi ha fatto vedere i device, quindi la possibilità poi di far girare il vostro gioco da un tablet a un PC a una televisione. Credo che questo possa essere indubbiamente un bel vantaggio.
E, appunto, come hanno potuto vedere, poi non si distingue ad occhio nudo un gioco da un altro con che tecnologia è fatto, quindi è proprio il risultato quello che è importante, e con tutti i linguaggi si riescono a ottenere le stesse caratteristiche. Però appunto, come dicevo prima, se mi switchate, esatto, sullo schermo, come dicevo prima, C++ apre la possibilità agli sviluppatori di framework di poter, appoggiandosi a C++, sviluppare degli engine, che sono poi la base che molte software house di game usano. E, ad esempio, qui ci sono una lista di framework fatti in C++, fatti in C#, fatti in JavaScript, quindi non solo in C++, che hanno annunciato il supporto a Windows 8. Alcuni di questi sono già disponibili, tipo Monogame, e è quello che vedremo dopo, il caso fatto con Monogame. Se no, Unity è uno degli engine che va per la maggiore anche sulle altre piattaforme, e ancora non è disponibile, ma hanno annunciato che in contemporanea col lancio rilasceranno una versione anche per Windows 8, e poi ci sono tutti gli altri, Unreal Engine 3D, eccetera, eccetera.
Direi che questo sicuramente aiuta chi magari appunto aveva già...
Esatto, ma chi ha degli skill a riutilizzarli, sì, chiaramente, ma anche e soprattutto chi aveva già un gioco più o meno fatto a migrarlo su Windows 8 con un effort minimo.
Certo, io direi, l'altra cosa che volevo introdurre, Gabriele, sì, è come poterci anche guadagnare qualcosa da, sì, questi giochi, no? Perché altrimenti, insomma, uno sicuramente sviluppa per piacere, questo è indubbio, però uno
c'è
sviluppa...
qualcuno che sviluppa la notte per piacere,
esatto,
che conosci,
esatto.
Perché in ufficio non riesce più a farlo e quindi è costretto la notte.
E il sabato e la domenica.
Il sabato e la domenica.
Quando la moglie e il cane dormono.
Esatto.
Altri invece lo fanno anche per poter guadagnare qualcosa. Allora, noi vi abbiamo già parlato e l'abbiamo fatto estesamente, trovate anche qui delle sessioni su Channel 9 in italiano registrate, della possibilità di utilizzare lo store per vendere il vostro gioco. Volevamo spendere qualche minuto sulla possibilità anche di poter guadagnare dalla pubblicità dentro il vostro gioco. Anche qui trovate una sessione su Channel 9 registrata con tutti i dettagli, però adesso magari volevamo darvi un assaggio di quello che si può fare, delle tipologie di inserzioni pubblicitarie che si possono avere all'interno dei vostri giochi, per poter ancora una volta guadagnare dallo sviluppo senza dover far pagare il vostro gioco all'utente finale. Allora, i colleghi che si occupano dell'advertising mi hanno preparato un video che vi voglio far vedere. Grazie. Questo era per farvi vedere che non dovete pensare alla pubblicità dentro la vostra applicazione come un semplice banner, potete sicuramente avete decine di formati tra cui scegliere, però potete anche pensare alla pubblicità dentro la vostra applicazione con una serie di possibilità diverse che sono molto più interattive e magari molto più consone a chi sta sviluppando dei giochi. Dicevo, non vi voglio rifare tutta la sessione sulla possibilità di inserire la pubblicità, però vi lascio qui i riferimenti sia al sito sia alla persona che è disponibile a rispondere alle vostre domande e a tutte le vostre eventuali dubbi su la possibilità di inserire la pubblicità. Tra l'altro la pubblicità in questo caso stiamo parlando gestita direttamente da Microsoft. Microsoft ha una propria concessionaria che è proprio Microsoft Advertising, ha un modello di riconoscimento delle revenue 70-30, quindi ogni 100 che Microsoft incassa per la pubblicità, 70 vengono date a chi poi quella pubblicità la incorpora all'interno dell'applicazione. Avete una dashboard all'interno della quale potete vedere le impression che la vostra applicazione sta avendo in quel momento e di conseguenza quanto state guadagnando, e quindi avere una possibilità molto semplice, ripeto ancora una volta, per monetizzare uno sforzo che avete fatto nel sabato, nella domenica notte o magari anche proprio durante il lavoro. L'inserimento della pubblicità è molto semplice, c'è un software development kit che potete scaricare gratuitamente. Dovete eseguire l'iscrizione fornendo tutta una serie di informazioni per far sì che la pubblicità all'interno della vostra applicazione sia quella più coerente possibile con il contenuto della vostra applicazione, e il tutto è veramente molto semplice. Se ne volete sapere di più, su Channel 9 trovate un video che ve lo spiega molto in dettaglio. Io direi passiamo alla fase finale di questa,
sì,
prima,
questa prima parte, per poi andare sul concreto.
Esatto.
Quindi, i riferimenti per iniziare a sviluppare sono sicuramente l'SDK, tutte le guide per gli sviluppatori, i designer, abbiamo tanti esempi da cui potete partire per ispirarvi, per fare i primi passi di sviluppo su Windows, e questi li trovate tutti sul sito di MSDN con tutti i vari puntatori, e anche su design.windows.com.
E poi,
siccome la nostra missione principale è quella di aiutarli a sviluppare qualsiasi cosa stiano facendo, oggi parliamo di giochi, quindi giochi, abbiamo i DevCamp. Se andate sul sito microsoft.it/appmeup, avete il calendario dei laboratori che facciamo, ne facciamo abbastanza spesso, quasi tutte le settimane,
sì,
tra Milano, Roma, Napoli, ci muoviamo anche in Italia. Per un giorno veniamo in una location, voi potete venire lì con il vostro PC.
E gratuitamente innanzitutto.
Gratuitamente, assolutamente. E potete venire col vostro gioco per provare hardware, quindi provare dei tablet se non ce l'avete ancora, provare degli ultrabook se avete una curiosità e volete capire come funzionano sugli ultrabook, se volete provare device, ma se avete anche dei problemi, quindi magari avete un problema, non sapete come risolverlo, cercate un consiglio. All'interno di questi lab ci sono i nostri esperti, in particolare appunto Lorenzo, Vito,
tutti
Mario.
Tutti quelli che vedrete oggi
tutti
sono presenti nel laboratorio, più altre persone
che faranno del loro meglio per aiutarvi e per trovare la vostra risposta, magari se non la riescono a trovare subito. Se invece siete alle prime armi e volete semplicemente qualcuno che vi assista durante un tutorial, venite lì col vostro PC con installato Windows 8, abbiamo dei tutorial da cui farvi scegliere. Esempio di applicazione, esempio di servizio cloud, esempio di applicazione per Windows Phone, e potete scrivere, fare, seguire il tutorial, e se da qualche parte non riuscite a venirne fuori, alzate la mano e arriva qualcuno in soccorso.
A noi fa molto piacere avere le vostre applicazioni, in questo caso i vostri giochi. Tra l'altro noi ovviamente non possiamo dire nulla, ma in questo momento l'Italia è tra i paesi più virtuosi nel produrre applicazioni che sono presenti già oggi,
sì,
all'interno dello store.
Già adesso abbiamo un buon numero di applicazioni, fra quelle che sono veramente dentro e quelle che stanno passando i processi di certificazione.
E speriamo che ce ne siano sempre di più, tra cui anche le vostre.
Sì.
Va bene, allora Gabriele, grazie per il momento, un applauso a Gabriele.
Ciao, grazie.